questo Salmo 66, che è il primo su cui noi ci fermiamo, l'ho intitolato così: Canto di riconoscenza comunitario e individuale. Cioè, io cerco sempre di dare un titolo a ogni salmo, che non fa parte naturalmente del testo ispirato che troviamo nella Bibbia, perché ogni volta che, ma è un'abitudine che ho preso e che mi ha insegnato il Cardinal Martini, che diceva: ogni volta che noi leggiamo un testo della Bibbia è importante che, dopo averlo letto, ci domandiamo che titolo do io a questo testo. Quindi il che titolo do vuol dire qual è la cosa che, mentre io ho letto, mi è rimasta dentro di più e che mi pare riassuma in breve quello che è il contenuto di quello che ho letto. E poi, naturalmente, di solito me lo segno in matita sulla Bibbia, perché se lo segnassi in penna dopo alla fine diventa un disastro, perché passa del tempo, leggo lo stesso testo e mi dico: perché gli ho dato sto titolo? Adesso gliene darei un altro. Ma perché? Perché di volta in volta la parola di Dio torna là dove noi abbiamo più bisogno. E dunque è interessante vedere: ma che titolo ho dato e perché, e che titolo darei ora? Quindi questi titoli non sono legati al fatto che è questo il titolo, è il titolo che io gli darei, ecco. E potremmo dividere, mi pare che il Salmo si può suddividere, lo troveremo proprio, la struttura è una struttura abbastanza chiara, pare che siano tre strofe corali, cioè comunitarie, e poi ci sono altre due strofe che sono individuali. E anche qui poi sapete che le discussioni degli esegeti e degli studiosi su come si sono formati questo salmo sono tendenzialmente infinite. Qualcuno dice che sono due salmi messi insieme, due preghiere incollate insieme, però alla fine noi non possiamo saperlo, noi dobbiamo prendere atto che questo salmo ci è stato trasmesso così, e quindi proviamo a leggerlo così. Intanto comincia sempre con, più o meno alla stessa maniera, i salmi di solito cominciano a dire chi è che deve presiedere, infatti comincia con l'amnazea shir mitzmor, che vuol dire a chi presiede, l'amnazea, shir vuol dire cantico, vuol dire che è qualcosa di poetico, ricordate, Shir Shirim è il famoso cantico dei cantici, ecco, quindi è un qualcosa di poetico, e poi Mitzmor, che vuol dire salmo, vuol dire qualcosa che viene cantato usando lo strumento a corde. Comincia con una prima strofa, io penso che potremmo dire una prima strofa ci aiuta a capire chi è Dio, chi è Dio. Ricordiamo sempre che nella Bibbia, nell'Antico Testamento, la definizione di Dio non è mai sulla base della definizione, la parola che definisce Dio, quindi il sostantivo, ma la Bibbia parte sempre dai verbi. Quindi prima c'è il verbo, quindi uno dice: ma che cosa fa Dio? E allora uno comincia a dire: Dio crea, Dio ama, Dio si prende cura di te, eccetera. Allora, se Dio crea, allora l'aggettivo è, se, allora è buono, allora è fantasioso. E poi ancora si può dire: se davvero è così, se si preoccupa, se è accanto a me, allora è padre. Capite che abbiamo il verbo, l'aggettivo e poi il sostantivo, mentre noi abbiamo un altro metodo. Di solito noi partiamo con col sostantivo, poi ci aggiungiamo l'aggettivo e poi alla fine diciamo il verbo. È un metodo diverso, il nostro metodo è di logica greca, invece questa è una logica semitica. Comincio a capire chi sei da quello che fai. Pensate al Vangelo, no? Anche il Vangelo che leggeremo domani. Perché mi chiamate Signore, Signore e non fate quello che io vi dico? Cioè, non sono le definizioni che rendono una persona tale, ma quello che fa. Fammi vedere quello che fai e capirò che cosa sei. E allora comincia così. Acclamate a Dio tutta la terra. Notate bene, non è acclama, ma anche perché è un verbo che vuole essere un plurale di collettivo. Noi diremmo acclamate tutte le terre, tutti i continenti, oppure acclama Dio tutta la terra. In realtà no, acclamate, perché le terre sono molteplici, la terra è fatta di tanti luoghi, di tante regioni, e di nuovo inneggiate alla gloria del suo nome. Notate bene, il nome nella Bibbia non è quello che noi diamo a una persona per distinguerla da un'altra. Il nome nella Bibbia è la persona stessa. Quando noi diciamo ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, oppure farete queste cose nel mio nome, è sempre nella persona di, cioè voi opererete nella mia persona, voi opererete perché io sono accanto a voi, sono io che opero. Battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, io ti immergo nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi anche qui inneggiate alla gloria della sua persona, del suo nome. Ricordate, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, ma il nome no, la tua persona, che tu Signore possa essere riconosciuto come colui che dà la vita, ecco, la tua persona. E poi tributate gloria alla sua lode. La lode si dice la Tehillah, e quindi qui la sua lode è Tehillato in ebraico. Quindi è lui, cioè cantate, lodate, perché? Qual è il motivo? Sentite, dite a Dio quanto mirabili sono le tue opere. Quindi vedete che la prima strofa, saremo i primi quattro versetti, ci presentano la creazione, sono le opere di Dio. Perché devo acclamare? Ma perché ho visto che cosa fa. Che cosa fa? Lui fa tutto bene. Quindi per la grandezza della tua forza si piegheranno a te i tuoi nemici. Cioè anche coloro che sono nemici, guardando alla tua potenza, notate bene, la forza è intesa come forza creatrice, non come forza distruttrice. Cioè di fronte a questa forza, perché tu sei una forza di amore, una forza di vita, anche coloro che non vogliono riconoscere Dio devono dire, chi è che ha fatto tutto questo? Devi pur spiegare in qualche maniera, se le cose sono così. Ricordate che perfino le persone, anche colui che è ateo, di solito si interroga, il vero ateo, non il cialtrone che si dà arie da ateo. L'ateo è pensante, e quindi se è pensante non fa problema, perché quando una persona pensa prima o poi ci arriverà la verità. Il problema è quando uno non pensa, e quindi il vero problema nella Bibbia non è l'ateismo, ma l'indifferenza, perché l'indifferente non pensa più, l'indifferenza rifiuta, ma senza porsi nessun problema. E allora è chiaro che lì uno si addormenta tranquillamente facendo finta di niente. Ricordate che, se avete presenti i grandi quadri del 400-500, c'è sempre la rappresentazione della risurrezione. Non so se avete in mente, c'è un Gesù che esce dal cosiddetto avello, perché non c'è la rappresentazione nella buca, nella montagna, eccetera, ma c'è una specie di, come dire, una specie di sarcofago dove Gesù è sospeso un po' per aria con il classico bastone con la croce in mano, con la mano sollevata in segno di vittoria, e poi ci sono tre personaggi in terra, i famosi tre soldati. C'è uno che guarda verso di lui, quello che ha fede, c'è uno che gira le spalle, quindi l'ateo, colui che dice no, non voglio credere. E poi il vero problema non è quello che gira le spalle, perché se poi un pensante ci ripensa le gira dall'altra parte, ma c'è invece un tale che dorme, ecco il vero problema. Il vero problema è l'indifferenza. Quando uno dorme, allora non si pone più nessun problema, e quindi è il rifiuto di pensare, questa indifferenza. E allora, perfino i nemici, guardando le tue opere, Signore, guardando la tua forza, lo state bene, eh? Non mi piace dire potenza, dico forza, che è la forza vitale, e quindi si piegheranno a te, davanti a te. Tutta la terra si prostreranno a te. Vedete, anche qui sembra un plurale, tutta la terra, lo diremmo, si prostrerà, l'ebraico invece dice si prostreranno a te e inneggeranno a te, inneggeranno al tuo nome, cioè alla tua persona, perché tu sei colui che crea. E poi vedete che c'è scritto Selah, che vuol dire pausa, è come se l'autore dicesse fermati, contempla la creazione, fa silenzio, guarda, fai una pausa. Quindi è importante anche questo, perché nei salmi questo Selah vuol dire pensa a quello che adesso hai detto, pensa a quello che hai pregato, fermati, contempla, ringrazia, loda. Seconda strofetta, potremmo vedere, quindi abbiamo visto un Dio che crea, ma il nostro Dio non è soltanto un Dio che crea, ma è un Dio che libera, è un Dio che salva. E qui allora comincia la seconda strofetta, sono i versetti che vanno dal 5 al 7. Venite, vedete le gesta di Dio. Quindi le gesta di Dio prima erano la creazione, le cose belle che lui ha fatto, la vita che trionfa sul caos primordiale e che genera qualcosa di bello e di meraviglioso. Pensate cosa vuol dire, è la bellezza che ci parla di Dio, perché Dio è bellezza. E qui invece che cosa fa? Quali sono le gesta? Mirabile impresa verso i figli di uomo. Ben Adam, noi diciamo figli di uomo, noi potremmo dire mirabile impresa verso i terrosi, cioè coloro che sono fragili. Ben Adam, che non viene tradotto l'uomo spesso, sarebbe in realtà la parola uomo sarebbe Ish, e invece qui viene usato Adam proprio per sottolineare la fragilità, il terroso, cioè uno che si sbriciola. Pensate cosa vuol dire fare un pupazzo di terra, no? Siamo in Oriente, il caldo terribile, tu per tenerlo insieme l'hai inumidito, passi mezz'ora dopo, cos'è? Si è sfaldato tutto, un po' come i castelli di sabbia, no? Che i bambini fanno sulla spiaggia del mare. Quindi, tu sei mirabile impresa, tu hai fatto, Signore, verso noi che siamo fragili, ecco i figli dell'uomo. Vuol dire noi che siamo fragili, noi che siamo terrosi. Cosa ha fatto? Guardate cosa ha fatto. Cambiò il mare in asciutto. Quando? L'uscita dall'Egitto, vedete l'Esodo. Cioè non solo il Dio ci ha creato, ma è un Dio che ci ha ricreato. Eravamo morti, eravamo schiavi, eravamo senza vita e senza speranza, e Dio ci ricrea, ci ha fatto attraversare il mare, cambiò il mare in asciutto. Il mare, che è il simbolo nella Bibbia del caos primordiale, lui l'ha trasformato in asciutto. Nel fiume passarono a piedi, altro riferimento biblico, ricordate Giosuè che passa a piedi il Giordano, viene una frana, insomma i sacerdoti entrano con l'arca, si fermano in mezzo al fiume, perché è diventato asciutto, l'acqua si ferma, ricordate l'inizio del libro di Giosuè, no? A un certo punto tutto Israele passa sull'asciutto, i sacerdoti salgono e il Giordano riprende il suo corso, cioè la frana viene spazzata via dall'acqua. Quindi prima cosa, liberazione dall'Egitto, seconda cosa, ci ha fatto entrare nella terra promessa, vedete? Nel fiume passano a piedi. Ecco, gioiamo in Lui. Quindi dopo aver visto tutto questo, cosa possiamo dire? Grazie Signore, Tu sei colui che ci dà gioia, Tu ci hai liberato, non solo ci hai tolto dall'esilio, ma ci hai dato la terra promessa e continui a darcela. Pensate che già qui, se noi facciamo una lettura anche cristologica, perché certamente c'è una lettura storica con Israele, potremmo dire, ma poi c'è la lettura con Cristo. Qual è il caos, il mare da cui Gesù ci ha liberato? La morte attraverso la sua risurrezione. Qual è la terra promessa che ci ha dato? È una vita nuova. Non siete più esuli, non siete più stranieri, non siete più orfani, ma siete diventati cittadini dei santi, siete diventati familiari di Dio. È cambiato tutto, cioè il Signore ti ha dato una terra promessa, una terra nuova, una vita nuova. Vedete che già una possibile rilettura, dal punto cristologico. E quindi, ecco, gioiamo in Lui che domina con la sua potenza sempre, Olam, cioè questo Dio che non è che ha dominato lì, ma continua a dominare. È un Dio la cui potenza, ricordiamo, la potenza è la forza non distruttiva ma costruttiva, la forza di vita, è una forza che vince il male sempre. I suoi occhi sulle genti scrutano. Le genti sono i goyim, non sono le nazioni straniere, cioè sono coloro che gli ebrei chiamavano i pagani, coloro che non conoscono Dio. Ricordate Galilea, Galilea il goyim, cioè distretto dai pagani. Quindi qui sono, allora, i suoi occhi sulle genti scrutano, i ribelli non si solleveranno contro di lui. Quindi questo Dio guarda i pagani, li guarda, quindi li tiene sotto controllo, non potranno fare nulla, e coloro che sono ribelli non potranno sollevarsi contro di lui, cioè non possono, c'è una lotta impari da sostenere. Se ti metti contro Dio sei già finito, perché Dio è colui che ha la vita, è colui che vuole la vita sempre, è colui che fa trionfare la vita, tu non potrai averla vinta. E anche qui, dopo un momento, pausa, Selah. Vedete che c'è quasi una specie di divisione fatta dall'autore stesso, no? Con questa pausa, adesso fermati, contempla, abbiamo contemplato primo quadro la creazione, secondo quadro l'Egitto e la terra promessa, e ora possiamo andare avanti, il terzo quadro, che sono, dicevo che queste prime tre strofe sono tre strofe comunitarie, è tutto Israele che viene incaricato di cantare, di lodare, di ripensare, di meditare ciò che il Signore ha fatto. Ricordate che è importante la memoria storica, noi siamo smemorati spesso, no? Quando succedono delle cose negative o difficili cominciamo a lamentarci dimenticando tutto quello che il Signore ci ha dato, no? E dunque cominciamo a fare tutti i devoti della Dea Lamentella, ricordate, dopo lo esporrò, quello che il Papa ha messo davanti al suo appartamento a Santa Marta, divieto di lamentarsi, questo. E ecco, il nostro rischio è quello di essere così ripiegati su noi stessi e sulle situazioni negative da dimenticare tutto il bene che Lui ci ha fatto. per cui non riusciamo mai a vivere con riconoscenza. Allora fermati, ancora una volta, Selah, pausa, fermati. Dopo aver contemplato la creazione, dopo aver contemplato la redenzione, cioè Dio che ti ha comprato a caro prezzo e ti ha dato la terra promessa, veniamo poi alla terza strofa, i versetti che vanno dall'8 al 12. Ed ecco, qui è un'esortazione a tutti i popoli, non sono più le genti, ma tutti i popoli. Benedite, o popoli, il nostro Dio. Benedire vuol dire lodare, ringraziare. Ricordate che dire benedetto il Signore si dice Baruch Elohim. Baruch vuol dire benedetto. La benedizione è la Berekah. Cioè riconoscere che Dio è Padre, riconoscere che Dio ci prende sulle sue ginocchia. E allora benedite, o popoli Dio, cioè riconoscete che davvero Dio è colui che vuole il bene, vuole la vita. Fate sentire la voce della sua lode, cioè cominciate a lodare, fatela sentire a tutti, non potete tenerla dentro. Guardate che per vincere la lamentela bisogna passare attraverso la lode, il ringraziamento, la todà. Per gli ebrei la todà è fondamentale, è la lode, è il ringraziare per quello che lui ci ha fatto. Spesso noi non riusciamo, come vi dicevo, siamo così ripiegati su di noi che non riusciamo neanche a vedere al di là del nostro naso, e allora ecco... Allora, come si fa? Fate sentire la voce della sua lode, il quale, qui comincia così, noi diremmo è lui che, invece in ebraico c'è il quale, cioè Dio, pone la nostra anima nella vita. Cioè, cosa fa? Prende il nostro essere, la nostra anima, è il nostro essere, nefesh, qui è nafshinu, la nostra anima, quando finisce in nu è nostro, nafshi, la mia anima, nafshinu, la nostra anima. Quindi egli prende non tanto l'anima come la intendiamo noi dal punto di vista scolastico, filosofico, tomistico, aristotelico, no, non è questo. L'anima vuol dire la vita, la vitalità, il mio essere vivo, la mia forza vitale, chiamiamola così. Ecco, nefesh è la forza vitale. Cosa fa Dio? Pone la nostra forza vitale nella vita. Cioè la riempie di vita, noi abbiamo dentro la forza vitale e lui ci fa una specie di iniezione di vita, no? Noi senza di lui la nostra forza vitale si esaurisce, siamo morti. Mi viene in mente la poesia Le vaso merse del vent, un coup de svantai fifele, di Paul Verlaine, dove a un certo punto dice le suc des fleurs s'est épuisé, cioè i fiori si sono seccati, no? Si sono esauriti, non hanno dentro più la linfa. Allora, quando noi siamo senza vita, certo c'è la vitalità, ma siamo come esauriti, ci manca la linfa. Allora cosa fa Dio? Dio prende la nostra nefesh, la nostra realtà vitale e la riempie di vita, cioè è come fare una iniezione, non so, quando si fa la trasfusione di sangue, no? Ecco, la vita intesa così. Non ha abbandonato al vacillamento il nostro piede, cioè noi siamo coloro che siamo sempre nella difficoltà. A che cosa starà pensando qui l'autore quando scrive questa strofa, quando dice questa cosa? Allora pensate, è un salmo storico, no? Quindi abbiamo visto la creazione, abbiamo visto l'Egitto, la terra di Canaan, E dopo cosa succede? Succede l'esilio, succede la crisi, succede la difficoltà, Signore dove sei? Ecco, però cosa ha fatto il Signore? Il Signore ci ha fatto un'iniezione di energia, no? Ci ha fatto le trasfusioni di vita. Ma soprattutto cosa ha fatto? Non ci ha abbandonato al vacillamento. Il nostro piede, che era diventato fragile, debole, Lui lo ha sostenuto, eh? Ricordate già il salmo che abbiamo visto, il Signore mio pastore, tu sei con me, perché non ho timore perché tu sei con me, attaimadi, chi attaimadi, perché tu sei con me, pensate, Emanuele, no, imadi, e quindi tu non hai abbandonato al vacillamento il nostro piede, non ha abbandonato, non è tu, non ha abbandonato, poiché ci hai provato, oh Dio. E come ci ha provato? Sentite, ci hai raffinati come il raffinare dell'argento. Sto traducendo bestialmente, così com'è scritto nella lingua ebraica. Quindi, come si fa a raffinare l'argento? L'ha messo sul fuoco. Occorre metterlo nel crogiuolo. Scotta. E quindi, Signore, tu ci hai fatto passare nel fuoco. Quindi è una rilettura della prova. Che cos'è la prova? È un modo per purificare, cioè per togliere le scorie. Le scorie bruciano e rimane soltanto il metallo pulito, bello. E quindi noi eravamo pieni di scorie e tu ci hai voluto talmente bene e ci vuoi talmente belli che non puoi tollerare le scorie, ebbene ci hai fatti passare nel crogiuolo, cioè ci hai raffinato. Capite che è un'altra maniera per vedere la prova, no? Le difficoltà. In fondo questo salmo probabilmente è stato scritto dopo il ritorno da Babilonia, quando rileggendo le cose con gli occhi della fede possono dire: guarda come ci ha voluto bene il Signore, no? Io ricordo sempre, già arrivato anche Giovanni Pascoli, no? Ricordate la mia sera, come si conclude, il giorno fu pieno di lampi ma poi sono andate le stelle, alla fine come si conclude, che alla fine quello che conta, quello che rimane, è invece che la vita trionfa comunque alla fine, no? Alla fine la poesia termina con la luce, la nube del giorno più nera è quella che io vedo più rosa sul far della sera. Quando guardi indietro dici: ma guarda, certo è stata una tribolazione, è stata una difficoltà, abbiamo attraversato tante prove, ma guarda come ci ha voluto bene il Signore, meno male che ci ha fatto passare di lì, se no non saremmo qui. Certo che mentre le passiamo diciamo: è stata dura. Dopo però, quando ci si volta indietro, ci dice: grazie Signore perché tu sei più saggio di me. Lui ci ha raffinati. E poi cosa ha fatto? Ci ha fatti andare nella rete. Ci hai fatti andare nella rete. Hai posto un peso ai nostri reni. Signore, pensate alla rete delle belve, no? Cioè ci hai catturato, e poi per impedirci di camminare ci hai messo giù dei pesi, ci hai attaccato i pesi ai nostri fianchi, ai nostri reni, nei nostri reni, e poi hai fatto cavalcare Ish, l'uomo, non è gli uomini, hai fatto cavalcare uomo sulle nostre teste, quindi è un Ish collettivo, cioè l'umanità, cioè tutti gli uomini sono cavalcati sulle nostre teste, quindi vedete come c'è questo senso della persecuzione, distruzione di Gerusalemme, fine di ogni speranza, apparentemente il popolo si è perduto, non siamo più gli stessi, non abbiamo più neanche il regno, siamo diventati sottomessi totalmente ai babilonesi, abbiamo perso la nostra libertà, ma siamo passati attraverso il fuoco e attraverso l'acqua. Ash e Maim, fuoco e l'acqua, no? E ci hai fatto uscire verso l'abbondanza. Vedete che bello? Cioè, certo, ci hai fatto passare attraverso tutte queste difficoltà, ma alla fine tu avevi in mente per noi l'abbondanza. Cosa ci viene in mente leggendo in chiave cristologica? Se il chicco di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, se muore produce molto frutto. Già il brano che abbiamo letto dalla lettera agli ebrei, stamattina il quinto capitolo della lettera agli ebrei, Cristo che offrì al Signore suppliche e pianti, eccetera, perché il Padre lo salvasse dalla paura, e il Padre lo ha ascoltato, non la morte ma la paura. In realtà Gesù perché prega nel Getsemani? Non per evitare la croce, ma perché il Padre lo aiuti ad affrontare la paura e a superarla. Fa che io non mi fermi di fronte alla paura. Ed ecco qui cosa ha fatto Dio, alla fine ci ha fatto attraversare il fuoco, l'acqua e tutto questo, e ora ci ha fatto uscire verso l'abbondanza. Quindi c'è un cammino che ci porta verso l'abbondanza. Ed ecco allora, dopo aver fatto questa meditazione storica, io penso che adesso ognuno di noi è chiamato a dire: e io cosa faccio? E qual è la mia risposta allora, personale? La meditazione era una meditazione collettiva, se volete, perché è quello che il Signore ha fatto, quindi tutti siamo chiamati, lodate, ringraziate, portate gioia, rendete grazie al Signore. Adesso però cosa farò io? E qui abbiamo due strofe che potremmo chiamare due strofe individuali. La prima strofa è i versetti 13-15, che comincia con un ringraziamento. Cosa faccio? Entrerò nella tua casa con olocausti. Cioè, Signore, entrerò nella tua tenda con olocausti. Si riferisce al Tempio, naturalmente. Gli olocausti cosa sono? Sono i sacrifici che vengono consumati totalmente nel fuoco. Cioè, Signore, voglio... perché è un simbolo, l'olocausto. Cioè, in fondo, siccome tu non vuoi la mia vita, io ti offro quanto ho di più prezioso, come se ho un bue, una mucca, una capra, e la brucio totalmente, cioè la faccio passare nella sfera del divino, in modo tale da esprimerti il mio desiderio di consumarmi per te. Ecco un po' questo, è il significato che conta, non è tanto qualcosa che tocca gli animalisti o altre cose, perché noi adesso siamo un po' assurdi su queste cose, ma non riusciamo ad andare al di là del fatto materiale e capire il senso profondo che ha. Quindi l'olocausto era il sacrificio più perfetto, perché era, voi sapete che esistevano i sacrifici di espiazione, servivano per il perdono dei peccati, e poi c'erano i sacrifici di comunione, dove la vittima veniva uccisa, eccetera, e veniva consumata insieme per esprimere comunione con Dio, si mangiava insieme, è il banchetto di Dio, era già un buon sacrificio, ma il sacrificio massimo è olocausto. Gesù ci insegna ad arrivare fino all'olocausto, al dono totale di noi stessi, no? E quindi io entrerò nella tua casa con olocausti, scioglierò per te i miei voti, cioè io ho promesso, Signore, dunque adesso ti sciolgo questi voti che aprirono le mie labbra, perché nel momento in cui io ho cominciato ad aprire le labbra per dirti grazie, Signore, cosa posso darti? Farò un pellegrinaggio, ecco, no, quante volte si fa il voto di un pellegrinaggio? Farò un pellegrinaggio a Gerusalemme, allora non si faceva mica in pullman il pellegrinaggio, neanche in treno, bisogna andare a piedi, bisognava attraversare anche strade infestate dai briganti, non era mica proprio come adesso, già i briganti ce ne sono ancora, ma allora sono diversi, ma allora lì non potevi fare un pezzo di strada senza incappare in qualcuno che poteva qualche tagliagola, quindi voglio sciogliere i miei voti, no? Quei voti che aprirono le mie labbra, e pronunziò la mia bocca nell'angustia per me. Quando io ero nell'angustia, la mia bocca al mio posto ha detto alcune cose, ha pronunciato dei voti, ha fatto delle promesse. Signore, adesso arrivo e voglio sciogliere tutte le promesse, voglio davvero dirti tutta la mia riconoscenza. Pensate cos'è per noi, pensate cos'è l'Eucaristia, anche qui la lettura cristologica, no? Cos'è l'Eucaristia? È il momento in cui Gesù ci insegna che cosa vuol dire offrire tutto se stesso, il proprio corpo, il proprio sangue. È come dire: prendi la mia vita, Signore, no? offrire il pane e il vino vuol dire offrire tutta la mia vita, tutto il mio lavoro, tutto quello che sono. E ti offrirò, non c'è ti offrirò, l'ebraico è olocausti, di pinguini eleverò a te, cioè olocausti di animali grassi, animali robusti, non una pecora zoppa e una vacca mezza morta. Ricordate che la Bibbia spesso i profeti dicono: ma come? Io ti ho dato tutto e tu a me vieni a offrire le cose peggiori, no? Cioè, in fondo era un tanto che il Signore non si lamenta, no? Non è che lui mi dice. Allora i profeti dicono: no, ci vuole autenticità. Se un sacrificio è un sacrificio, deve essere un sacrificio di qualcosa che vale, non di qualcosa che non vale una cicca. E quindi olocausti di pinguini eleverò a te col fumo di arieti. Il fumo degli arieti vuol dire ancora l'olocausto, quindi tutto viene bruciato, no? Presenterò buoi con capri, cioè: Signore, ti do tutto quello che ho, tutte le mie ricchezze le metto davanti a te, riconosco che tu sei il mio Signore. E poi ancora qui, pausa, Selah. Vedete che la divisione in strofe è naturale, eh? Proprio c'è la automaticamente, tac, Selah, fermati, rifletti, sei disposto a fare questo? Dio ha fatto tutto per te, tu come lo ringrazi? In che maniera esprimi la tua riconoscenza? Se Lui ha fatto tanto per te, come poter rispondere a Lui? Mi ricordo che c'è un altro salmo che dice: che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? E mi ricordo quando c'era la messa in latino, il sacerdote quando versava l'acqua nel calice per dopo la comunione, per, io li chiamo operazioni di lavandino, perché sono cose che non andrebbero fatte sull'altare, ma però veniva anche lì, questa operazione veniva letta in maniera biblica. E mi ricordo che il mio parroco, allora il latino, io giovane chierichetto che non lo conosco, però mi ricordo: quod ore sumpsimus domine puramente capiamus, o Signore, tutto quello che abbiamo preso con la bocca entri nel profondo del nostro essere. E poi diceva: quid retribuam domino pro omnibus quae retribuit mi, che cosa darò al Signore per quello che Lui mi ha dato. Ed ecco, allora, ecco qui, vuol dire che dopo aver fatto, lodato, ringraziato il Signore, ecco l'ultima strofa, versetti dal 16 al 20, dove si esprime la responsabilità. Se ho ricevuto tanto, allora devo essere disposto a dare, non posso tenere per me i doni. Il Signore ha acceso dentro di me un fuoco, e questo fuoco, se io non lo comunico, si spegnerà. Ma se io lo accendo in mille fuochi, alla fine, se mi si spegne il mio, posso andare a accenderlo dal mio vicino a cui gliel'ho dato, no? Capite che cosa vuol dire la condivisione? Cosa vuol dire la responsabilità? Quindi, ecco qui, siccome ho ricevuto tutto questo, cosa faccio? Vedete, venite, ascoltate, vi racconterò, voi tutti che temete Dio, ciò che ha fatto per l'anima mia. Ecco, non posso tenerlo per me, devo dirlo a tutti, devo gridarlo al mondo intero. Anche qui possiamo leggere già una lettura cristologica, no? Andate in tutto il mondo, fate discepoli tutte le genti, cioè avete ricevuto la luce, portatela a tutti. Io sono la luce del mondo, dice Gesù, ma poi dice a noi: voi siete la luce del mondo. Cioè, abbiamo la responsabilità, hai ricevuto la luce, non puoi tenerla per te. E dunque, ecco, venite e vi racconterò, voi tutti che temete Dio. Cioè, notate bene, chi sono i timorati di Dio, quelli che temono Dio? Non sono soltanto gli ebrei, ma sono tutti coloro che sono aperti alla verità. Ricordate che in mezzo ai proseliti c'erano quelli che venivano chiamati i timorati di Dio, cioè gli uomini che non osavano ancora entrare nell'ebraismo, venivano chiamati i proseliti della porta, si fermavano sulla porta, innamorati della parola di Dio, ma per fare il passo bisognava farsi circoncidere. E allora, capite, non c'erano mica non c'erano gli ospedali, i bisturi e tutte queste cose qui, era abbastanza una cosa un po' pesante e un po' barbara, una pietra di silice, zac, e senza anestesia. E allora capite che non era, allora uno sì, mi faccio ebreo, mi piacerebbe, cioè, però mi fermo sulla soglia, no? Ecco, i proseliti della soglia, che erano anche chiamati timorati di Dio, cioè quelli che simpatizzano, vogliono bene a Dio e quindi sono vicino a Dio. Allora voi tutti che temete Dio, voi che siete timorati di Dio, venite, no? A lui ho gridato, quindi venite e ascoltate voi, ciò che ha fatto lui per la mia vita, nafshi, in questo caso è nafshi, cioè la mia vita. Lui mi ha dato una vita nuova, mi ha dato forza, la mia vita era spenta, era senza succo, e lui me l'ha data. A lui ho gridato con la mia bocca ed egli fu esaltato tramite la mia lingua. La malvagità, se io avessi vista nel mio cuore, non ascolterebbe il Signore. Cioè, cosa ha fatto? Perché il Signore ha fatto questo? Perché ha visto che tutto sommato, capite qui un po', non so, io non lo direi, ma se lui ha fatto tutto questo, vuol dire che tutto sommato ha visto qualcosa di buono in me, no? Che è anche vero, no? In fondo io se guardo dentro di me vedo tanti limiti, ma lui se mi vuol bene vede quel bene che io dentro di me non vedo ancora, no? Pensate a una mamma che vede lì il suo bambino piccolino, ma che cos'ha di bello? Niente, è lì, gli occhi chiusi, butta fuori anche il latte, il rigurgito, tutte queste cose qui. Però la mamma vede Einstein che è nascosto in lui, no? Il mio bambino, un genio, il migliore di tutti, il più bravo. Ma Dio è così, cioè in fondo Dio vede in noi ciò che noi non vediamo ancora. E allora, non avrebbe fatto per me tutto questo, dice l'autore del Salmo, se lui non avesse visto in me, se non avesse considerato, non mi ascolterebbe la malvagità, se io avessi, se io, la malvagità, se io avessi vista nel mio cuore, lui non ascolterebbe. Invece, ecco, ha ascoltato Dio, ha badato alla mia voce. È interessante perché voce si dice kol, e potremmo dire, pensate che la stessa parola kol in ebraico vuol dire anche tuono, cioè vuol dire che ho gridato forte, insomma. Signore, io ho proprio gridato forte. Ricordate che nel Salmo c'è anche, che poi Gesù riprende, no? I figli che gridano notte e giorno a lui, i corvi che gridano notte e giorno, e quindi è un vero gridare, no? Quello del corvo, cra, 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 no? E in effetti poi nel greco c'è il verbo krazo, che è proprio il verbo del gracchiare, no? Cra, cra, cra. E quindi lui ha badato alla mia voce, ha ascoltato Dio, ha badato alla mia voce. Baruch Adonai, benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, Tehillati, la mia preghiera, e la sua misericordia da me. Quindi non ha respinto da me la mia preghiera, non ha respinto, e non ha respinto la sua misericordia. Ricordate che la misericordia è la Hesed, che è la tenerezza, la bontà, la misericordia, la pietà. Certo è, credo, un bel salmo, no? Suddiviso tre parti, cinque parti, no? 3+2, ed è interessante proprio perché si passa da una riflessione storica a una riflessione personale, a un momento in cui io mi fermo e cerco di far mio tutto quello che ho capito riflettendo su ciò che Dio ha compiuto nella storia, perché è anche la mia storia, anch'io sono dentro nella storia, e dunque non è un Dio che ha operato in maniera lontana, ma è un Dio che mi ha messo nella storia e poi è accanto a me, è il Dio vicino, è l'Emanuele. Bene, adesso possiamo pregare insieme questa preghiera. acclama a Dio, o terra tutta, inneggia al suo nome glorioso, componi per lui una lode gloriosa. Di a Dio, quanto terribili sono le tue opere, per la grandezza della tua potenza i tuoi nemici ti onorano. Tutta la terra si prostri a te, inneggi a te, inneggi al tuo nome. Venite, vedete le opere di Dio, terribile il suo agire sugli uomini. Egli cambiò il mare in terraferma, passarono i piedi fiume, orsù in lui esultiamo. Egli domina dalla sua fortezza eterna, i suoi occhi vigilano sulle nazioni, i ribelli non si levino contro di lui. Benedite, o popoli, il nostro Dio, fate risuonare a piena voce la sua lode. È lui che ci ha fatti rivivere e non ha lasciato vacillare i nostri passi. O Dio, tu ci hai messi alla prova, ci hai raffinati come si fa con l'argento, ci hai fatti entrare in una rete, hai messo un piede ai nostri fianchi, hai fatto cavalcare uomini sulle nostre teste. Siamo passati per il fuoco e per l'acqua, ma alla fine ci hai fatto uscire verso l'abbondanza. Entrerò nella tua casa con olocausti, a te scioglierò i miei voti, pronunziati dalle mie labbra, promessi dalla mia bocca nella mia angustia. Ti offrirò olocausti pingui, col fumo fragrante di montoni immolerò a te tori e capri. Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto ha fatto per me. Con la mia bocca a lui ho gridato, il canto della mia lingua. Se avessi col cuore desiderato il male, il Signore non mi avrebbe ascoltato, ma Dio ha ascoltato, ha badato alla voce della mia preghiera. Benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera, né ha allontanato da me la sua fedeltà.